Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
A volte c'è un filo che lega le opere di un autore, diciamo un elemento ricorrente. Nei romanzi di Marco Balzano, i protagonisti sono sempre persone comuni, sono spesso schiacciati dalla storia o dagli eventi. Da Ninetto, giovanissimo emigrante di L'ultimo arrivato che aveva vinto il premio Campiello nel 2015, a Trina, la maestra clandestina nell'Alto Adige durante il fascismo, protagonista di Resto qui, che era stato finalista al premio Strega, oppure la donna rumena arrivata in Italia per fare la badante e costretta a lasciare i figli in patria, protagonista di Quando tornerò. Con il nuovo romanzo, Bambino, pubblicato da Einaudi, Marco Balzano ci porta ancora una volta durante il fascismo, ancora una volta in una terra di confine, ma in questo caso il confine a est, a Trieste. Ma diciamo per la prima volta la narrazione ha il punto di vista del carnefice e non della vittima. Mattia, soprannominato Bambino per il suo volto glabro e i tratti diciamo infantili, è infatti uno squadrista fascista, un picchiatore feroce. Nel romanzo si narra parte della sua vita, diciamo da quando è adolescente e perde la madre, che sul letto di morte gli confida di non essere la sua madre naturale, e questo scatenerà in lui un'ossessione, appunto alla ricerca della madre biologica, ma scatenerà in lui anche una rabbia che appunto sfocerà in parte nel suo diventare squadrista. Marco Balzano, partiamo appunto dal punto di vista che tu in questo caso hai adottato, cioè il punto di vista di un cattivo, di un carnefice. Come mai?
Siamo abituati a parlare del male come di un'entità astratta che cala su di noi o che ci portiamo dentro. È in parte vero e in parte comprensibile, però in parte un discorso incompleto, perché c'è chi il male lo ha fatto, lo ha agito, e io volevo provare a dare un volto, un vestito, una carne a questo personaggio, a questi tipi di personaggio. E così è nato Mattia Gregori, detto Bambino, proprio come dicevi tu, per il suo viso bello e apparentemente innocente, che nasconde però in realtà un ribollire, una sorta di inferno interiore destinato ad emergere. La città più giusta per fare tutto questo, lo sfondo storico per creare e dare forma a tutto questo, era necessariamente Trieste, perché da una parte mi chiudeva il discorso, andava a chiudere il discorso sul confine, cioè il Resto qui che parla di quel confine
dell'Alto Adige.
E qui c'è invece un discorso completamente diverso, ma nello stesso tempo complementare, perché c'è Trieste, che è un altro confine dove si sono susseguiti in una maniera incalzante fascismo, nazismo e addirittura 40 giorni di regime titino.
E a proposito del confine, la dedica di questo romanzo è a chi sa guardare oltre la frontiera. Ho la percezione, o la sensazione almeno, che per te il confine non sia solo un concetto geografico, ma sia quasi uno stato dell'anima dei tuoi personaggi, cioè metti a fuoco dei personaggi che devono in qualche modo oltrepassare dei confini interiori, magari anche il confine fra bene e male.
Sì, è esattamente così, è una lettura che condivido molto, cioè il confine è da una parte un luogo di ricchezza e di ritrovo, dall'altra quando il confine ci sfugge di mano o viene occupato dalla guerra e viene occupato dalla dittatura, diventa qualcosa di molto pericoloso, diventa un luogo di afflizione e diventa proprio quello che dicevi tu, cioè un luogo di scontro in cui si segna col sangue qualcosa che invece inevitabilmente in epoca di pace, in momento di pace, è un luogo di ricchezza. Quindi questo confine è il confine di Trieste, senz'altro, è il confine dove sono accadute le foibe e dove si è consumata una guerra particolarmente lunga, ma, come dire, è anche la storia dei confini che abbiamo oggi, che vediamo essere più travagliati.
Infatti a un certo punto del romanzo tu scrivi: dopo l'armistizio, gli italiani hanno cercato in fretta di scappare, abbandonando mezzi armi di cui sloveni e croati hanno fatto incetta per riprendersi paesi che noi fascisti abbiamo tenuto con olio di ricino e manganelli per 20 anni. E poi chiudi il capitolo scrivendo: ognuno segna i propri confini col sangue dell'altro. Ecco, in questo romanzo si vede, un po' come si era già visto in Resto qui, ma qui forse in maniera ancora più feroce, veramente l'alternarsi di questi regimi e come improvvisamente si passi dalla parte della vittima e del carnefice nel giro veramente di poco.
Sì, è un attimo ritrovarsi dalla parte sbagliata, è un attimo pensare che essere la parte del più forte ci possa proteggere, specialmente quando le vicissitudini si incalzano in una maniera così rapida e brutale, proprio come accade a Trieste. Mattia, da questo punto di vista, Mattia detto bambino, si schiera con il più forte pensando di essere al sicuro. Il padre, che è un personaggio molto più saggio, gli dice: stai attento perché a Trieste nessuno è al sicuro.
Infatti, a proposito del rapporto padre-figlio, vediamo che Mattia, diciamo, lui desidera far parte degli squadristi, è affascinato, non è una scelta politica la sua, infatti lo dice, noi lo seguiamo da quando è ragazzino, poi fino all'età adulta, fino a quando ha 40 anni, non è una scelta ideologica politica, sembra più essere una scelta quasi dettata dalla giovane età, da una sorta di fascinazione, forse anche dalla rabbia per quello che sua madre gli ha detto in punto di morte, cioè non sei nato da me.
È accaduto così molte volte, cioè noi pensiamo che le scelte siano prima di tutto ideologiche, non è così, a volte vengono fatte, facciamo delle scelte che avvengono per noia, per mancanza di ideologia. Mattia si aggrega ai fascisti perché non ha di meglio e perché pensa così di riuscire a ritrovare la madre. Ecco, a volte è la banalità del male che ci ha insegnato Hannah Arendt, no? Cioè, tutto questo accade più per un ripiego e più per mancanza di alternative che per convincimento o perché abbiamo sposato un'idea.
Fra l'altro anche nel tuo romanzo Resto qui c'era la figura di un padre partigiano, quindi antifascista, che aveva un figlio nazista in quel caso. In questo caso c'è un padre antifascista e un figlio che è uno squadrista. Cioè sembra essere un confronto sia politico ma anche generazionale.
Sì, certo, accade esattamente tutto questo, cioè noi molto spesso crediamo che le cose avvengano perché si sono sposate delle idee. Qui Mattia invece agisce perché non ha di meglio e perché vuole perseguire non un ideale, ma una questione privata, potremmo dire, con Fenoglio. Sono contento che la critica abbia colto immediatamente questo nesso. Cioè avviene perché lui vuole ritrovare sua madre e perché pensa di poter sfruttare e cavalcare la storia e di riuscire a soddisfare, a riempire il vuoto che lo percorre dentro. Non è mai così, le cose sono sempre più complicate e Mattia si ritrova invischiato dentro se stesso, dentro la guerra, si ritrova invischiato dentro il nazismo, si ritrova invischiato dentro una storia più grande di lui, da cui non ne esce. Questo accade molto spesso e accade a tutti noi. Cioè a me interessava indagare dov'è il male. Il male ce lo portiamo dentro, è il male che ci portiamo dentro, che ciascuno di noi cova, ma è qualcosa di ancestrale e di antropologico che tutti noi proviamo a scacciare, ma che ci accompagna continuamente.
A proposito del vuoto interiore di Mattia Gregori, appunto il protagonista del tuo romanzo, noi vediamo che fin da bambino lui è un bambino solitario, ha un solo amico, Ernesto, sì, che poi cambia città e fra l'altro quando lui aderirà al fascismo diventerà uno squadrista, gli scriverà «Mi vergogno di te». Una madre che dice «Non sono la tua vera madre», un padre col quale non riesce a dialogare più di tanto. Insomma, si vede che c'è un vuoto interiore e un vuoto anche sociale intorno a questo personaggio, però tu comunque non gli fai sconti, nel senso che può servire a comprendere forse, non a giustificare le sue scelte. Come sei riuscito a mantenere questo equilibrio?
Sì, non è stato molto semplice in realtà. Però è un romanzo in cui non bisognava farne di sconti, perché la storia non ne ha fatti e perché in qualche misura la storia non ne ha fatti di sconti. Noi abbiamo visto consumarsi su quel confine una brutalità senza eguali, senza pari. E dunque di sconti non ce ne dovevano essere. Io volevo provare non solo a indagare chi il male lo ha fatto, ma anche quale umanità c'è in chi il male lo ha agito. Questo non è mai semplice da fare, però mi hanno guidato libri e scrittori incredibili, Dostoevskij, Camus, in cui, come dire, si sono fatte strada delle storie in cui il male c'è sempre stato, ma la vera questione complessa è che anche in chi il male lo agisce, agisce nello stesso tempo un'umanità dolente che noi abbiamo il diritto e il dovere forse anche di portare a galla.
Di indagare ma non di giustificare, ecco.
Ma non è compito dello scrittore, certo, dare giudizi. Quindi il giudizio doveva necessariamente rimanere fuori, doveva necessariamente rimanere a parte. Questo non è stato semplice da portare a galla, perché io credo che uno scrittore abbia innanzitutto il dovere di provare a raccontare l'umanità sempre, sempre, anche quando è dolente, anche quando è sbagliata.
Guardando alla vita, alla parabola del tuo protagonista, vediamo anche che i rapporti con gli squadristi sono altalenanti. Lui si accanisce anche con una certa ferocia durante le azioni perché vuole diventare lo squadrista più, diciamo, temuto, probabilmente. E però i fascisti ogni tanto lo guardano male perché suo padre è antifascista. C'è qualcuno che dice: come facciamo a fidarci di te? E poi lo prendono anche un po' in giro per il suo aspetto, che appunto apparentemente, sì, non fa paura, e lui per contrappasso cerca di diventare ancora più feroce. Poi arriva la guerra, arriva il momento in cui lui va in Grecia e quindi vede anche gli orrori della guerra. Non solo gli orrori della guerra, perché lui all'orrore è abituato, inizia forse a comprendere l'indifferenza dei comandanti, di Mussolini, eccetera, rispetto al destino delle singole persone. E lì forse qualcosa si incrina nella sua testa nel pensare al fascismo. A un certo punto, diciamo, assume la consapevolezza che il fascismo è sbagliato, anche se lui non ha mai aderito agli squadristi per convinzione ideologica, ma insomma inizia a cambiare idea.
Sì, lui si accorge a un certo punto che il fascismo è un bluff.
È un bluff, ecco.
Che non ci si può fidare sostanzialmente di nessuno, e quindi ritorna a una dimensione privata che è quella familiare, e si rende conto che ci si può fidare solo del padre, in qualche misura. Il padre è da questo punto di vista una figura straordinaria, perché si rende conto che il figlio è prima di tutto qualcuno da proteggere, e Mattia vuole essere protetto, continua a cercare protezione e si ritrova sempre più solo, come chiunque fa il male, come i personaggi di Carrère, come Raskolnikov di Dostoevsky, come lo straniero di Camus. Ecco, lui si rende conto che dal male, una volta imboccata quella strada, non si esce. È un personaggio che si ritrova via via più abbandonato e che noi seguiamo forse con una tenerezza crescente, con una grazia via via maggiore. Questo è difficile da accettare, ma accade realmente così. Il male ti lascia solo, ma il male che ci portiamo dentro è forse qualcosa con cui noi dobbiamo fare i conti, prima di tutto da un punto di vista umano.
C'è una frase in questo romanzo che ho sottolineato, è una cosa che dice Mattia, che pensa Mattia, forse che dà il senso della contraddizione anche che anima questo personaggio. Lui dice: la vita è aggredire o difendere, distruggere o prendersi cura. Ci sono dei momenti in cui lui pensa di prendersi cura di una prostituta, regalandole un bracciale, del padre, nei momenti in cui gli fa tenerezza. Quindi ci sono dei contrasti che emergono. Che cosa rappresenta per te questa frase che tu stesso hai voluto attribuire al tuo protagonista?
Rappresenta la debolezza che questo personaggio cerca di nascondere, ma che si porta dietro come una grande ferita. Mattia cerca per tutto il tempo qualcuno che lo salvi da se stesso, probabilmente. Cerca qualcuno che lo salvi da se stesso e che lo porti lontano dal male che lui compie semplicemente per trovare una misura.
Grazie a Marco Balsano, ora in libreria con Bambino, pubblicato da Einaudi. Grazie.
Grazie a tutti voi.
Il cacciatore di libri.
Un thriller pieno di colpi di scena, che è anche un romanzo sulla genitorialità, con madri e padri che proteggono i propri figli a qualunque costo, anche quando non si fidano di loro. Si intitola Solo un'altra persona scomparsa, dell'autrice inglese Gillian McAllister, pubblicato in Italia da Fazzi con la traduzione di Sabina Terziani. La protagonista è Giulia, da 20 anni in polizia, una donna che sembra dipendere totalmente dal suo lavoro, tanto che il marito l'accusa di trascurare tutto il resto. Per questo, fra l'altro, le ha confessato di averla tradita. La figlia adolescente, Genevieve, è sempre molto curiosa del lavoro della madre e le fa tante domande sulle sue indagini e su come si svolgono appunto le indagini. E madre e figlia sono molto unite, anche perché condividono un segreto. Giulia deve indagare sulla scomparsa di una ragazza, Olivia, 22 anni, si era appena trasferita in un appartamento con nuove coinquiline. Di lei resta un messaggio d'aiuto scritto sul cellulare appunto alle coinquiline e l'immagine di una telecamera che la inquadra mentre entra in un vicolo, ma non esce mai. Sarà per Giulia un'indagine complicata perché dovrà venire a patti anche con qualcuno che la ricatta. Fra l'altro su Giulia c'è un senso di colpa, pesa un senso di colpa perché tempo prima era scomparsa un'altra ragazza e in quel caso lei non era riuscita a concentrarsi sul lavoro, era stata piuttosto distratta, tant'è vero che il caso poi non era stato risolto. Ma partiamo proprio dalla protagonista, da Giulia. Che tipo di donna è, che tipo di professionista è Giulia?
Julia is a police officer, but more importantly, she's a mother. And these two attributes of her conflict in chapter one of Just Another Missing Person, where she has covered up a crime for her daughter.
Giulia è un agente di polizia, ma soprattutto è una madre. E queste due caratteristiche di Giulia entrano in conflitto nel primo capitolo del romanzo Un'altra persona scomparsa. in cui lei ha coperto un crimine della figlia perché sente che la figlia sarebbe stata trattata ingiustamente dal sistema giudiziario. Ma qualcuno lo sa, conosce il suo segreto e la costringe a farsi corrompere come agente di polizia. Giulia in passato è stata molto onesta, molto corretta, viene costretta alla corruzione. Questo perché volevo scrivere non di buoni e cattivi, ma di persone moralmente buone che potrebbero fare una cosa cattiva per le giuste ragioni.
But about morally good people who might do a bad thing for the right reasons.
Effettivamente hai già toccato diversi punti, insomma, di quello che accade a Giulia in questo romanzo. Partiamo innanzitutto dalla sua situazione familiare. Ha un rapporto un po' teso con il marito perché, insomma, lui accusa lei di lavorare troppo, di essere troppo dedita al lavoro, addirittura le confessa di averla tradita. E invece con la figlia Genevieve ha un rapporto molto intenso, anche perché custodiscono, insomma, un segreto. Che tipo di relazione familiare è?
Yes, so at the heart of their family life, unfortunately, is Julia's job. And her husband has a problem with this. He's an English teacher, but he does not have a vocation.
Sì, al centro della loro vita familiare, purtroppo, c'è il lavoro di Giulia. E per il marito questo è un problema. È un insegnante di inglese, ma non ha una vocazione. Credo che probabilmente ci sia un po' di misoginia radicata in lui, perché non riesce a capire la devozione di lei per il suo lavoro. Perciò è ancora più complicato che lei usi il suo potere sul lavoro per aiutare la figlia in un modo che lui non potrebbe fare, e allora glielo tengono nascosto. C'è quindi un segreto alla base del matrimonio che rende più difficile per Giulia fare la cosa giusta quando viene corrotta, perché nessuno lo sa tranne sua figlia, che lei vorrebbe proteggere a tutti i costi.
So there is a secret at the heart of the marriage, which makes it harder for Giulia to do the right thing when she is bribed, because nobody knows at all except her daughter, who she would protect at all costs.
Sicuramente il senso di protezione di un genitore nei confronti di un figlio è un tema ricorrente in questo romanzo. Da una parte c'è Giulia che vuole proteggere sua figlia, dall'altra per esempio c'è un altro personaggio femminile, Emma, che è la madre di un ragazzo che viene accusato della scomparsa di un'altra ragazza. Perché è un tema per te così importante questo dei genitori che proteggono i figli a tutti i costi, anche se sono magari, se hanno qualche dubbio sulla loro colpevolezza?
I think it's such a unique relationship between parent and child. The parent would do anything to protect the child, and I think in other relationships that isn't quite the case.
Penso che sia un rapporto unico tra genitore e figlio. Il genitore farebbe di tutto per proteggere il figlio, e penso che in altre relazioni non sia così. Credo che i genitori morirebbero per i loro figli e direbbero bugie per loro, e questo li può portare a prendere decisioni irrazionali. Inoltre, volevo esplorare il limite di dove potrebbe finire l'amore incondizionato, se dovesse accadere. Volevo capire come vi sentireste se vostro figlio commettesse un crimine terribile e se continuereste ad amarlo allo stesso modo o se forse cambierebbe qualcosa.
How you would feel if your child committed an awful crime and whether you would still love them just the same or whether it would maybe change slightly.
Mentre Giulia conduce l'indagine c'è anche un senso di colpa di aver condotto male la precedente indagine su un'altra ragazza scomparsa. In che modo anche questo senso di colpa pesa sul modo in cui poi finisce per condurre le indagini?
I think Giulia feels like she has something to prove, because when Genevieve committed her crime, Giulia was distracted.
Credo che Giulia senta di avere qualcosa da dimostrare, perché quando Genevieve ha commesso il suo crimine, Giulia era distratta, comprensibilmente. E quindi, quando Olivia scompare, Olivia è la seconda ragazza a scomparire, Giulia affronta l'indagine in modo differente. Il caso è diverso da quello precedente, il che lo rende più straziante per lei nel momento in cui si fa corrompere.
Makes it more heartbreaking for her when she must become corrupt within that, I think.
Sicuramente Giulia la vediamo all'inizio come una poliziotta, diciamo integerrima, una brava poliziotta, però appunto, come dicevamo, i casi della vita la costringono a scendere a patti, ad essere ricattabile. Quanto secondo te è labile il confine fra l'essere irreprensibili e l'essere ricattabili?
I think it is quite a thin line, and I think, is there a quote that says everybody could be a murderer, you just have to find the right victim or something?
Penso che sia una linea abbastanza sottile e penso che ci sia una citazione che dice che tutti possono essere assassini, basta trovare la vittima giusta. O qualcosa del genere. Cerco di scrivere protagonisti che commetterebbero un crimine in certe circostanze e non chiedo mai loro di uccidere a sangue freddo o di diventare corrotti perché è facile. Mi sembra di mettere sempre i miei personaggi in una situazione in cui non hanno scelta. Il mio obiettivo è sempre quello di far sì che più della metà dei miei lettori possa pensare di fare la stessa cosa, perché deve essere qualcosa facile da comprendere. E non credo che la maggior parte delle persone nei miei libri commetta crimini perché è cattiva. Commettono crimini perché di solito non hanno scelta.
I don't think most people in my books commit crimes because they're bad. They commit crimes because they have no choice, usually.
E questa era Gillian McAllister, ora in libreria con Solo un'altra persona scomparsa, pubblicato da Fazzi. Anche per questa puntata del Cacciatore di Libri è tutto. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che la trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete seguirci sui social, siamo presenti su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.